sono Antonio Davibo. Io sono d'accordo, ma totalmente con Marco sull'aspetto di Donnarumma. E io penso che gli ospiti in un certo modo stanno giudicando quello che ha fatto Donnarumma lasciando il Milan e che non avrebbe dovuto lasciare. Ma io sfido chiunque, anche al di là dell'aspetto del giocatore, nella vita professionale di tutti noi, a fermarsi là dove in qualche modo non si viene in un certo senso rispecchiati per quello che si è. È vero che il del 99 è giovanissimo, ma è fortissimo.
Un altro al volo, poi ritorniamo dai nostri amici.
Vai, ciao Carina. Marco, sono Luigi.
Ciao Luigi.
Ma secondo me il problema di Donnarumma è uno solo, che è una cosa difficile da spiegare, però penso che uno ci può arrivare riflettendoci. Donnarumma è un portiere ignorante.
In che senso?
Questa definizione di ignorante, attenzione, è a 360 gradi e questo è secondo me il suo problema. Può avere un grande fisico, può essere alto, grande tecnica, ma il cervello conta e molto. Ciao Marco.
Ma io non l'ho capito.
Ignorante non mi sembra, tra l'altro vuol dire un'altra cosa.
Va bene, dai. Ci sono tutte e tre di nuovo? Tra poco. Ah, è vero, si è aggiunto un altro. Così sentiamo anche a lui, perché poi voglio dire è anche interessante sentire anche il suo punto di vista. Allora riprendiamo
Stefano Impallomeni, Simone Braglia, Enzo Bocchioni e salutiamo anche Beppe Incocciati.
Ciao Beppe, ben trovato.
Ciao a tutti voi.
Beppe,
grande.
Abbiamo aperto un attimo al volo il dibattito su Donnarumma. Vuoi aggiungere qualcosa? Vuoi aggiungere qualcosa anche tu e poi andiamo avanti?
Non ho ascoltato quello che avete detto, ma il dibattito in relazione a che cosa? Alle padre o alle parate?
Si parlava un po' di tutto. Come mai alterna questa situazione? Braglia ha dato una sua, un suo punto di vista, sì. Lo stesso Enzo, lo stesso anche Stefano Impallomeni. Poi chiudiamo il discorso Donnarumma, visto che ti abbiamo preso al volo, così se vuoi aggiungere qualcosa anche tu.
No, l'unica cosa che io intravisto nell'atteggiamento di Donnarumma è il fatto che tatticamente parlando si inizia dal basso, ha l'atteggiamento del classico giocatore che sa che cosa sta facendo con i piedi. Io vorrei ricordare che quando da bambini scegliamo di fare questo mestiere, già da lì uno sceglie se fare il portiere o se fare l'attaccante o insomma, poi magari strada facendo ci si evolve, no? Ma il portiere non deve mai dimenticare che ha scelto di fare il portiere perché è bravo, diciamo, con il treno superiore, cioè dall'ombelico in su. Quindi l'atteggiamento deve essere sempre un atteggiamento anche per chi poi pensa di poter non aver problemi, perché la costruzione dal basso anche a me piace tantissimo e cerco di svilupparla anch'io quando sono in panchina. Però non bisogna mai dare per scontato che il portiere possa fare delle giocate equivalenti a quelle fatte dai giocatori, perché la proprietà di palleggio di un portiere, anche se esso bravo, non è mai, diciamo, nella maniera tale che può fare stare tranquilli tutti, no? E questo secondo me è quello che si è evidenziato, almeno dal mio punto di vista, nelle ultime apparizioni di Donnarumma. Tutto qua.
Quindi tu dai colpa un po' a questo tipo di impostazione di calcio, però non tanto a lui, oppure lui eccede in questo secondo te?
Ma lui eccede in questo perché crede di essere giocatore, e questo è un errore secondo me anche di gioventù e forse di qualcuno che glielo deve ricordare che è un portiere, e quindi quando gli arriva la palla in mezzo ai piedi devi capire che il gioco del calcio fatto con i piedi è differente da quello fatto con le mani. Bisogna essere più veloci, bisogna essere più reattivi, e le ultime defaillance hanno dimostrato praticamente questo, e quindi insomma questo è un aspetto. Poi chiaramente è un portiere, come tale può fare bene come può fare male. Certamente la posizione oggi nel Paris Saint-Germain, che era del tutto differente da quando, diciamo, credo lui abbia pensato di andare a Parigi, poi si è ritrovato in panchina, ha dovuto fare i conti anche con l'aspetto psicologico, no? Quindi un po' di autostima ne viene meno, e quando un portiere cala un po' di questo, diciamo, genere, può sicuramente incappare in problematiche di gestione della porta, tutto qua. Però è giovane, chi è che diceva che è giovane? E quindi ha tempo per...
Braglia, vuoi aggiungere qualcosa e poi andiamo avanti?
No, non aggiungo nulla perché ha fatto un'analisi corretta di quello che ho sempre detto. Ma io non sto criticando Donnarumma, chi ti rilascia poi i commenti? Io dico che Donnarumma è un portiere fortissimo per l'età che ha e per le qualità che ha. Quello che ha detto Beppe in questo momento, e saluto, ciao Beppe, va bene, ciao. È il discorso è legato al fatto che in questo momento sta esagerando e sta prendendo quelle confidenze dovuto a diverse situazioni che si sono venute a creare. Vuoi il discorso del PSG che non gioca sempre, come ha detto Stefano, vuoi il discorso di alcune licenze che si è preso e che dovrebbero essere evitate. Perché? Perché comunque è giovane, manca d'esperienza e abbiamo proiettato il giocatore Donnarumma subito a fenomeno. Quando fenomeno, secondo me, fenomeni sono altri. Buffon è un fenomeno. Donnarumma, secondo me, non è un fenomeno, punto.
Va bene, noi accettiamo questo punto di vista, poi ci mancherebbe. Allora,
lo diventerà,
Come?
Lo diventerà, perché secondo me ha tutte le capacità per poterlo diventare.
Sentite, un'altra curiosità che mi ricollega un po' alla nazionale, poi andiamo al campionato. Stefano, parto da te. Ieri la prestazione, al di là insomma della versione di tutto, ha sancito anche la fine del rapporto Immobile nazionale italiana?
Perché qualcuno prima ci scriveva se avesse schierato Raspadori dall'inizio, forse ora al mondiale si giocava, però
perché ha ricevuto una vagonata proprio di tutto in questo.
Ma era prevedibile,
Sì, è vero.
Abbiamo detto con la Turchia una partita inutile, utile per valutare una reazione che c'è stata, la buona prestazione c'è stata, complimenti alla squadra che ha reagito, ma insomma non si cancella l'enorme delusione di Palermo. Detto questo, io non so poi cosa avrà in testa Mancini. Ora adesso è ripartita la nuova Italia, la giovane Italia, eccetera eccetera. Insomma, come diceva Enzo, calma, perché poi cadiamo anche noi nel tranello di analizzare Raspadori, bravissimo, ha fatto 2 gol. Però insomma, secondo me abbiamo dei buoni giocatori, abbiamo una buona
quindi
nazionale.
Tu Immobile lo consideri ancora dentro la nazionale?
Io non ti so dire quello che ha in testa Mancini, che tra l'altro ho visto molto provato.
Sì.
Mi dispiace vederlo così, ha preso una botta clamorosa. Ieri l'ho visto più reattivo nel post partita e ha capito, come ha capito anche prima, però certamente poi il risultato è quello che è, quindi il fallimento resta, come resta anche l'europeo conquistato, per fortuna nostra e per fortuna del nostro movimento. Detto questo, però, bisogna, ecco, credo che lui abbia capito oppure voglia intraprendere una strada diversa, mi spiego meglio e poi concludo. È una nazionale meno palleggiante, una nazionale che ha rubato l'occhio, è stata bellissima, è stato molto bravo a costruire nel palleggio, nel possesso con Barella, Giorginio, Ferrati, eccetera eccetera. Io credo che poi il calcio stia andando verso un altro tipo di direzione più agonistica. Mi è piaciuta ieri la prestazione di Tonali, cioè Tonali potrebbe essere l'uomo nuovo di questa nazionale,
okay.
Che ieri anche da mezzala, non soltanto da metodista, un centrocampista 2, ma è un giocatore molto completo e poi soprattutto serve freschezza, entusiasmo e andare anche a giocare più in maniera verticale, ecco. Io credo che il calcio, ha ragione Gabriele, il calcio cambierà in questo senso. Noi se ci abituiamo a giocare in questo modo troveremo una via d'uscita da questo.
Quindi meno palleggio, più verticale, diciamo.
A ripartire
così
da questo, okay. tra le altre cose.
E Bucchioni?
Ma Immobile è un giocatore del quale faccio fatica a dire non mi serve più. Aspettiamo di capire cosa succederà. Intanto è uno che in campionato continua a segnare, il passato lo lascio perdere. È un giocatore che ha un valore, quindi io devo intanto capire cosa succederà domani. Continua a giocare in questo modo Mancini, con il 4-3-3, con questo calcio con tanti giocatori nella metà campo avversaria, o cambia sistema di gioco. Mancini ha interpretato con le sue squadre di club tanti sistemi, è uno duttile sotto questo aspetto, non è che al marchio di fabbrica del 4-3-3 possesso palla, è quello che abbiamo visto in questa nazionale, che ci ha divertito, che ha fatto benissimo per tanto tempo al di là dell'europeo. Se continua sotto questo, con questo tipo di calcio, Immobile faceva fatica, l'abbiamo detto tante volte, è persino migliorato nell'essere utile per i compagni, con i movimenti, l'abbiamo detto anche durante l'europeo, quando ha segnato poco, però è stato utile. E se viene fuori qualcuno che è più adatto e continua questo calcio, è più adatto, è più rapido, di testa e di piede, gioca meglio insieme ai compagni, mm-hmm. e allora magari te lo tieni lì, te lo porti dietro per una panchina, per un'evenienza, per... se dovesse cambiare modo di giocare, e torni a tenere la difesa un po' più bassa, recupero e verticalizzazione, allora Immobile ti può diventare importante, come gioca nella Lazio. Poi fra l'altro ricordiamo che c'è Sarri, ora il gioco della Lazio è cambiato, è più simile a quello di Mancini, quindi magari cresce ancora Immobile nonostante non sia un ragazzino, quindi teniamolo lì, vediamo che succede. Io scartarlo adesso solo per...
Tu dici aspettiamo ancora un altro mondiali, po'. Aspettiamo un altro po'. Incocciati?
Ma c'è un po' di confusione adesso in giro? Stiamo dando la colpa, stiamo cercando di toglierci le responsabilità, non lo so, credo di sì poi alla fine, ma il dato di fatto io credo che sia incontrovertibile, cioè non c'è la materia, non c'è la materia, anche se tu togli Immobile, togli Belotti, ma non ci sono, anche in prospettiva secondo me, elementi che possono far fare la differenza alla nazionale italiana, tutto qua, soprattutto in quel reparto. Certo. Soprattutto in quel reparto, cioè, ma non giriamoci intorno. Noi non dobbiamo dimenticare, soprattutto nei settori giovanili, solo il 30% degli italiani sono all'interno del rettangolo verde. Tutto il resto che significa? Significa che nella crescita, nella filiera, chiamiamola così, no? del nostro calcio, quando arrivano i calciatori a certi livelli, vanno a giocare con le loro nazionali di appartenenza, non giocano da noi. E noi siamo costretti a mettere dentro João Pedro, Emerson, quello, quell'altro, ma il dato di fatto è che non hai i ricambi, perché guardate che è anche avvilente, io lo dico per me, non so se posso dire una cosa di questo, già, ma la dico lo stesso, ma pensare che togli il centravanti della Lazio, che come diceva Enzo quantomeno è il miglior realizzatore del nostro campionato, entrano giocatori del Sassuolo, ma dove si è vista mai questa roba qua? Io da giocatore, da ex giocatore, cioè non posso avere anche la gioia di vedere che nella sostituzione mi entra un attaccante del Milan, mi entra un attaccante della Juventus, mi entra un attaccante dell'Inter, ma dove siamo? Di che cosa stiamo parlando? Ma Mancini adesso, che secondo me sta facendo una non buona figura, perché se io fossi stato lui mi sarei dimesso, ma non adesso, subito dopo l'europeo, me ne sarei andato da vincitore. Adesso è tutta una minestra riscaldata, ma il dato di fatto, lo ripeto, e non so che cosa ne pensate voi, ma non c'è la materia, non c'è la materia in prospettiva, quindi anche il fatto, quando leggiamo che bisogna capire i motivi, bisogna capire queste cose qua, ma sono molto chiare queste cose da capire. Fare gli affari adesso per le società, è conveniente prendere a pari condizione un giocatore straniero, quindi la Juventus preferisce prendere per esempio il Dybala della situazione argentino che non un grande giocatore, ammesso che ci sia, italiano, perché nella trattativa il governo gli fa pagare il 15% di IRPEF e quindi ha tutto da guadagnarci. Questo è il sistema, e questo purtroppo è ramificato su tutto quello che significa essere, diciamo, stranieri anche nei settori giovanili. Prendere un ragazzo per esempio dagli esordienti o dagli allievi di una squadra italiano non è uguale a prenderlo, che ne so, dal Marocco e farlo venire a giocare nella primavera dell'Inter, perché in quel caso spendono talmente di meno che alle società conviene. Cioè, ma è talmente chiara questa cosa qua. Ci sono degli emendamenti nella Camera che stanno discutendo nella Camera e anche al Senato, proprio mirati su questo, perché il governo italiano ha le sue responsabilità sotto questo punto di vista. Io sono tra quelli che pensano che va bene se queste agevolazioni fiscali vengono a favore di, che ne so, gente come Ronaldo, Messi, che comunque vengono a giocare nel nostro calcio, aumentano la qualità, l'interesse, la finanza e quant'altro. Ma al ragazzino della primavera non può funzionare questo, no? Inevitabilmente con l'andare degli anni poi ti ritrovi che in nazionale non è più nessuno.
Non c'è più nessuno. Braglia, chiudiamo questo discorso, Simo.
Grande Beppe, è un mito.
No, ha detto anche il passaggio che al posto di Mancini si sarebbe dimesso dopo l'Europeo. Quello...
Faccio un'altra aggiunta. No,
quello è discorso... quello...
Prego, vai.
Quello è vero. No, quello è vero.
Sì, no, c'ha ragione. Se parliamo di discorso economico, un pochino ci bazzico, quindi faccio anche aggiungo. Prima di tutto, tutti i giocatori giovani stranieri non è che valgono più di quelli italiani. Secondo luogo, tutti coloro che arrivano qui poi è come se ci facciamo karakiri da soli, perché tutti gli stranieri che arrivano da noi, dopodiché è un depauperamento di forze economiche e pecuniarie, perché i soldi mica li lasciano in Italia, i soldi li portano nelle loro nazioni e quindi diventa un'arma a doppio taglio. Da quel punto mancano giocatori e mancano anche pecunia per poter sostenere quel discorso di valenza che c'è sempre stato. Quando c'eravamo io e Beppe, che eravamo nei settori giovanili, e poi siamo arrivati nelle prime squadre, e di giocatori stranieri ce n'erano tre, sì, ma ce n'erano tre che si chiamavano Gulli, Van Basten e Rijkaard. Il resto erano tutti giovani e giocatori italiani. Se nelle prime 5 squadre abbiamo 100 rose da 25 giocatori, abbiamo 125 giocatori, se contiamo 10 italiani, se contiamo tanti, venendo a quello che diceva Beppe, dove va a prendere i giocatori Mancini per poter essere all'occorrenza e raggiungere gli obiettivi con la nazionale?
Allora, cambiamo un attimo argomento.
Sì, vogliamo andare su un altro tema, perché noi oggi, tra gli altri, visto che ci proiettiamo anche un pochino sul campionato che sta per finire, su questa lotta a scudetto, su questo scontro diretto, ma anche sul mercato che sarà, con tanti giocatori in procinto anche di cambiare squadra, stiamo chiedendo: fuori Lautaro, dentro Dybala, l'Inter ci guadagnerebbe oppure no? Giro anche a voi la domanda per un
giro veloce su questa eventuale operazione, che poi c'è l'incrocio, no? Dybala che affronta l'Inter, Lautaro, eccetera. Beppe, parto da te rapidamente su questa cosa, perché ti voglio chiedere poi, prima di salutarti, un pensiero su Atalanta-Napoli, che è una partita che comunque insomma tu senti anche questa, vai.
Ma sono due giocatori differenti ma di altissima qualità realizzativa entrambi, quindi non lo so, credo che insomma il tempo sia ormai finito, quello di Dybala alla Juventus, almeno dalle ultime letture, e quindi insomma se dovesse andare all'Inter...
Ma tu rinunceresti a Lautaro?
Ma se c'è in atto questo scambio, non lo so se poi è vero.
No, scambio, che Lautaro può essere ceduto e poi con Dybala che arriva, Dybala Scamacca leggevo oggi addirittura per
potrebbe l'Inter. Essere esatto il futuro.
Ma non conosco le strategie sotto questo punto di vista, perché vanno su un campo che io... Però se devo parlare del campo, io se dovessi decidere e potessi prendere Dybala senza sacrificare Lautaro Martinez, te lo farei molto volentieri.
Enzo!
Sì, questa è la ragione. Beh, grazie. La situazione ottimale sarebbe questa. Ma guarda, io sinteticamente, vendo Lautaro, con i soldi di Lautaro prendo Scamacca e Dybala lo prendo a zero, l'Inter ci guadagna. Dentro Scamacca e Dybala, fuori Lautaro ci guadagni.
Ci guadagni, tu dici questa operazione. E in Pallomeni?
Ma io credo che se l'Inter prenderà Dybala, Dybala rappresenterà l'anticamera del ritorno di Lukaku.
Ah.
Ho risposto così.
Ah. però va via Lautaro.
Io non ho detto. Se arriverà Dybala, credo che poi possa tornare anche Lukaku. Questo credo che possa essere l'obiettivo dell'Inter.
Però non mi hai detto chi va via.
Se va via, se torna Lukaku.
Però, Braglia?
Io Dybala per Lautaro non lo cambierei. Sono più per tenere Lautaro.
Tu terresti invece Lautaro, eh? tu terresti sì. Lautaro. Vabbè, dai, vediamo un po'. Però interessante lo scenario che ha dipinto in Pallomeni.
Sì, chissà.
Sarebbe secondo me proprio
muovere una pedina muove l'altra.
Uno fa cerca, come ha detto Beppe, non conosciamo le strategie, che poi, però secondo me
perdonatemi
l'ingaggio, secondo me sono gli ingaggi l'ingaggio troppo alto lì, di tutte e due, perché Dybala va lì e col cartellino in mano è come minimo
va bene, però Enzo, te ne ti liberi degli ingaggi di altri giocatori dei Sanchez, di altri giocatori guadagnano tanto.
Sì, sì, dipende un po' da tutte le strategie dell'Inter, sappiamo sempre i problemi che ha, il prestito che deve restituire, le rate, tutte queste robe qui, però dal punto di vista tecnico chi non lo riprenderebbe?
Allora, certo. In questo momento mi sembra un club a borsa, terreno fertile, credo che molti andranno via là. Quindi non è un'operazione.
No, infatti guarda che io questa cosa è molto intrigante, questa cosa che dice Stefano, perché in effetti
no, ma io secondo me questa è una mia riflessione, no, non ho notizie.
No, una riflessione secondo me che
però il Chelsea, visto come è ridotto, cioè non è che se la passa benissimo, e quindi ci sono giocatori che guadagnano tanto e si devono accontentare magari di, non dico fare un passo indietro, perché l'Inter non è un passo indietro, l'Inter è un club prestigioso, però Lukaku ha lasciato un ottimo ricordo. Lukaku agonisticamente, come presenza fisica, come a livello numerico, è un portento.
Beppe, da allenatore la faresti una cosa? Cioè, sarebbe una coppia migliore rispetto a Dybala Lautaro? Ti chiedo proprio un sì o un no, se secondo te.
Ci ma no, non saprei, perché poi sai, bisogna dire chi è che ha voce in capitolo. L'allenatore ha l'interesse a mettere dentro il maggior numero di giocatori bravi, quindi poi le strategie societarie magari non permettono questo. Certo è che insomma, io avendo, come detto prima, due giocatori a disposizione, Dybala e Lautaro, insomma, sarebbe già una grande cosa.
Beppe,
però Jento sa tutte le strategie economiche, lui è esperto.
Sì. Beppe, grazie, bocca tua. Magari.
Sentite, Beppe, c'è Atalanta-Napoli senza attaccanti, senza nove, né Zapata né Osimhen. Che dici? È un Napoli che insomma deve rimanere in scia al Milan.
Il Napoli, a prescindere da quello che dicono, che tengono praticamente in mira quella che è la posizione in Champions League per il prossimo anno, ma devono capire anche che insomma lo scudetto è lì a portata di mano. È vero che è una partita difficile a Bergamo per tanti aspetti, come dicevi tu, ci sono da entrambe le parti.
Sì, poi il Napoli manca anche Rachmani e Di Lorenzo, altre assenze pesanti.
Sì, manca Petagna, insomma, quindi ci saranno i piccoletti lì davanti che hanno tutto quello che serve per scardinare una difesa, diciamo, abbastanza prestante anche fisicamente parlando. Quindi io credo che il Napoli debba andare a Bergamo per cercare di fare il bottino pieno, perché è vero che poi il Milan credo che giochi con Bologna, quindi sulla carta ha una partita, diciamo, più semplice, però è altrettanto vero che insomma non è impossibile questo, almeno la mentalità dovrebbe essere, a patto che quelli che hanno a disposizione le armi migliori le possano mettere a disposizione delle difficoltà, tutto qua.
Bucchioni, quante possibilità dai al Napoli a Bergamo?
Ma ne do tante, perché il Napoli, come diceva Beppe, deve credere fortemente in questo scudetto. È lì, voglio dire, il gioco finora l'ha dimostrato che ce l'hai, la personalità pure, le assenze sono importanti, non te le puoi nascondere, ma l'Atalanta sta facendo fatica da un po' di tempo, non è che più con l'Atalanta che conoscevamo, nonostante la squadra che ha sempre una buona personalità, ma l'intensità è calata. Io credo che il Napoli, ma sai, domenica sappiamo com'è il futuro del campionato, secondo me ci sono due partite che ci diranno molto delle incertezze che abbiamo adesso. Juventus-Inter e Atalanta-Napoli ci raccontano uno scenario delle prossime poi sette partite che rimarranno. Avremo le idee più chiare.
In Pallomeni?
Io credo che sia un pomeriggio complicato per il Napoli in difesa. È vero, come ha detto Beppe, anche sottolineato Enzo, che l'Atalanta non è, però insomma, l'Atalanta è una squadra che sa tirar fuori anche l'orgoglio, è partita importante soprattutto nelle sfide importanti, quindi per me Napoli faticherà a Bergamo.
Tra l'altro si affrontano due squadre dove il Napoli va meglio in questo momento fuori casa, mentre sì, l'Atalanta in casa quest'anno non è che abbia fatto grandi, grandi cose. Braglia?
Ma io invece non sono d'accordo con Enzo quando dice del Napoli che è messo meglio dell'Atalanta. No, ma secondo me anche dal punto di vista emotivo,
almeno, dai.
In classifica sì, però l'Atalanta se vuole arrivare in Champions League deve comunque vincere la partita con Napoli, secondo me, e secondo me è quando ci arriva. Però ascoltami, se parliamo che la Juve può vincere il campionato anche lei, cioè al di là di l'Atalanta può, secondo me, anche perché, come ha detto giustamente Stefano, Juventus-Inter è un'altra partita delicata. È una domenica fondamentale, sia per davanti sia per la lotta per la Champions.
Sentite, siccome certo, io sarei a parlare qui veramente tanto altro tempo con voi quattro, perché mi piace tantissimo, vi chiedo solo un sì o no, perché dopo andiamo su questo argomento, ma Juventus, la gara dell'Inter contro la Juve, può decidere il futuro di Inzaghi? Perché oggi leggevo un po' di spunti di questo tipo.
Si metteva in discussione forse.
Proprio,
no?
Dobbiamo essere velocissimi proprio. In Pallomeni può decidere un po' il futuro di Inzaghi all'Inter, secondo te?
Ma no, questo non credo.
Tu dici di no?
Se dovesse arrivare quinto, sì.
Ok, tu dici che dipende un po' da...
Con Simone può succedere di tutto, perché l'Inter se non vince a Torino... annulla il bonus della potenziale, la potenziale vittoria a Bologna nel recupero, non ci fa niente. La vince invece sullo slancio, poi vince anche il recupero. La stessa cosa per l'Atalanta: se batte il Napoli può andare anche in Champions League, perché no, superando il Torino nel recupero, perché l'Atalanta è una partita in meno, ricordiamo.
Quindi non è una gara che può mettere in discussione per ora proprio, Inzaghi.
Esatto. Niente Inzaghi, Braglia,
ma se rovina questo finale
nel
calcio non bisogna mai stare sereni.
Braglia proprio sì o no? Un sondaggio veloce, Braglia.
Inzaghi inizia a rischiare qualcosa, Simone.
Secondo me,
se sei combattuto, allora pensi che possa essere messo in discussione, dai.
Sì, perché a Milano non è come a Roma. Secondo me a Milano, quando lo stadio rumore, San Siro rumoreggia durante l'arco di una partita, e vuol dire che perde di credibilità chi la conduce, in discussione può essere messo nel qual caso io faccio un'altra allusione, nel qual caso non vinca il campionato, perché comunque un mese fa si parlava di Inter che vincesse il campionato,
di fuga,
può essere qualche responsabilità, sicuramente ce l'hai, quindi può essere messo in discussione.
Enzo?
Ma sì, la gestione dell'ultimo mese è piaciuta pochissimo, non soltanto a me. Quindi se continua questo trend, se l'allenatore non trova una strada, non trova soluzioni nella
si gioca la fiducia pure per Enzo.
Beppe,
ma certo le difficoltà ci sono per Inzaghi, soprattutto per il recupero che è fatto risucchiare dal Milan, questo è fuori di dubbio, ed è chiaro che sembra ancora non aver capito le motivazioni, no, di questo abbassamento repentino delle prestazioni. Però io sono, diciamo, così, non così pessimista, perché credo che poi alla fine tutte e tre le squadre, quindi Milan, Inter e Napoli, se la batteranno un punto, due di differenza. E ogni partita è importante, quindi credo che se, anche se dovesse pareggiare a Torino, il Milan va avanti, andrebbe col recupero diciamo del Bologna, che potenzialmente può portare i tre punti, comunque sarebbe ancora distaccato di tre punti. E le prossime gare ci sono degli incroci, diciamo, importanti.
Quindi tutto aperto, dai, tu dici tutto aperto.
Secondo me l'Inter, se è brava a non essere così disfattista, potrebbe poi spuntarla lei alla fine.
Andiamo a vedere. Ragazzi, io vi abbraccio perché è stato un piacere stare con voi. Grazie,
a presto.
Grazie a voi.
Grazie veramente, un saluto a tutte e quattro, Braglia, Impallomeni, Incocciati e Bucchioni. Break per noi perché siamo in ritardo.
Corriamo.